La zanzara con Alessio Maurizi.
18 e 34 minuti, buonasera gentili ascoltatori, ben ritrovati. 824 0024, il numero verde per intervenire anche questa sera e dire la vostra. 349-238-6666 per scriverci i vostri sms. La zanzara è radio24.it per scriverci come ogni sera, se lo vorrete. Cominciamo con i titoli dei telegiornali TG2.
A Reggio Emilia un uomo senza lavoro da maggio uccide nel sonno moglie e uno dei figli, ferisce gravemente un altro figlio e la padrona di casa, poi tenta il suicidio, è in coma. Giallo a Carlasco, super perizia conferma l'alibi di Stasi, all'ora del delitto avrebbe lavorato al computer. Il legale della famiglia Poggi, i dati non sono ancora definitivi. Maroni assicura che proseguiranno le azioni di respingimento degli immigrati clandestini. Intanto la Commissione europea chiede spiegazioni sul barcone rimandato verso la Libia ieri. La Disney di Topolino acquista la Marvel, la casa editrice che pubblica le avventure di Spider-Man, i Fantastici 4 e l'incredibile Hulk. Un affare da 4 miliardi di dollari.
E sentiamo anche la sintesi di Studio Aperto.
Era in cura da 2 anni al centro di salute mentale. Il 47enne disoccupato e coi Reggio Emilia ha sterminato la famiglia prima di tentare il suicidio. Ha ucciso la moglie e il primogenito di 19 anni, ridotto in fin di vita l'altro figlio di 4 e un'anziana che li ospitava. Non era aggressivo, dicono i medici, è stato un raptus di follia. Orrore in Afghanistan, mutilato solo perché voleva votare. Mi hanno picchiato selvaggiamente, poi mi hanno tagliato naso e orecchie. L'agghiacciante racconto di Lal Mohammed, l'uomo diventato il simbolo della lotta contro i talebani. Delitto di Carlasco, la super perizia conferma l'alibi di Alberto Stasi. L'unico indagato per l'omicidio di Chiara era al computer quando la fidanzata è stata uccisa. Ma il legale della famiglia Poggi avverte presto nuovi accertamenti sull'ora della morte della ragazza. Guerra di carta, scoppia la bomba della velina anonima. Un'intimidazione mafiosa insorge la CEI. Pubblicata oggi dal Corriere, era arrivata 3 mesi fa a tutti i vescovi italiani. Accompagnava il documento del casellario giudiziario sul caso Boffo. Nessuna nota sulle inclinazioni sessuali in quelle carte, dichiara il GIP di Terni. E il giallo continua. Per 2 anni non riceve le bollette di luce e gas, poi gliene arrivano 5 per un totale di quasi 18.000 euro. Mi stava venendo un infarto, racconta un barista della provincia di Brescia, che denuncia, vogliono anche gli interessi, ma io non pago. Sorprese del rientro in città, gli italiani divisi in bianchi, un po' invidiosi, e neri, un po' malinconici, con la voglia di mantenere l'abbronzatura a qualsiasi costo, ma c'è anche chi, a casa, trova sgraditi ospiti. Questo è stato l'anno dei pitoni.
O Sarracina, o Sarracina.
Sembra Ahmadinejad, sembra il presidente iraniano, leader della potenza economica e nucleare, invece no, è solo Gheddafi, il leader libico. Perché sembra Ahmadinejad? Perché oggi Gheddafi, aprendo il summit dell'Unione Africana, ha detto: Israele è dietro a tutti i conflitti in Africa. Per questo tutte le ambasciate del continente vanno chiuse. Dichiarazioni piuttosto imbarazzanti, tant'è che il portavoce del Ministero degli Esteri di Israele ha subito replicato: quel circo equestre itinerante che è Gheddafi è divenuto da tempo uno show tragicomico che imbarazza chi lo ospita e la nazione libica che ne paga il conto. Mi chiedo se vi sia ancora qualcuno al mondo che prende seriamente ciò che dice quest'uomo. Oddio, se ne saranno accorti che proprio noi lo prendiamo sul serio. Beh, insomma, abbiamo fatto l'accordo commerciale importante con la Libia, l'accordo per i pattugliamenti. Berlusconi era lì proprio ieri da Gheddafi. Ripeto, le dichiarazioni di Gheddafi sono queste: è Israele che alimenta la crisi in Darfur, nel sud del Sudan e in Chad. È Israele, ancora Gheddafi, che alimenta le guerre per sfruttare le ricchezze di quelle aree. Via le ambasciate israeliane dall'Africa. Per fortuna che anche Israele parla di circo per quanto riguarda Gheddafi, forse non preoccupano così tanto come magari in altre occasioni le dichiarazioni di Ahmadinejad, del presidente iraniano, forse più pericoloso, avevano potuto preoccupare. In Italia è arrabbiatissimo il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa proprio per quanto riguarda il rapporto tra Italia e Libia.
È scandaloso che il presidente del Consiglio si pieghi ai terroristi per un piatto di lenticchie, con un trattato costosissimo per l'Italia e senza garanzie per l'Italia.
un piatto di lenticchie. E proprio ieri il presidente del Consiglio Berlusconi, come sapete, era in Libia e mentre saliva il suo aereo, atterrava sul suolo libico, il barcone con 70 immigrati conteso tra l'Italia e la Libia, al solito veniva di nuovo spedito, anche questo, sulle coste libiche. E proprio di questo oggi l'Unione Europea, come avete sentito anche dai titoli dei telegiornali, si è interessata. Il problema è sempre quello: le persone che sbarcano hanno diritto di chiedere il diritto d'asilo e non possono essere respinte indietro. Maroni dice no, va tutto benissimo, continuiamo con i respingimenti.
L'accordo con la Libia funziona, nonostante questo periodo, il periodo del Ramadan, sia un po' più complicato da questo punto di vista, mi pare che funzioni egregiamente e noi continueremo in questa direzione perché è il modo giusto per garantire non solo l'Italia ma tutta l'Unione Europea dall'ingresso di clandestini.
Altro argomento di questa giornata del weekend, con gli strascichi della polemica sollevata dall'articolo del giornale di Vittorio Feltri, scandali presupposti e contrapposti si dovrebbe ormai titolare questo argomento. Presupposti, così come la campagna di Repubblica su Presidente del Consiglio Berlusconi e così come l'inchiesta del giornale su Boff, il direttore dell'Avvenire, ma anche sul direttore di Repubblica, accusato di aver fatto dei pagamenti in nero. Presupposti, scandali e contrapposti, perché ormai ovviamente è guerra di scoop. Da una parte i sostenitori della 10 domande di Repubblica a Berlusconi hanno fatto un appello, lo sapete, firme, controfirme, gli intellettuali, c'è anche Benigni e c'è anche Pippo Baudo, che in effetti in quel ruolo non ce lo vediamo molto, nel ruolo di intellettuale che scende in difesa della democrazia. Tant'è vero che il tema è quello, la querela di Berlusconi, dei legali del Premier a Repubblica, mina la libertà di democrazia in Italia, e a domanda Pippo Baudo infatti risponde: ma no, ma non è a rischio la democrazia. Lui che ha firmato l'appello, sentiamo.
Secondo lei è a rischio davvero in Italia la libertà di stampa dopo le ultime vicende?
No, io mi auguro di no, sinceramente di no, che sono fuochi d'estate, sono rabbie estive che poi si vengono controllate e col tempo si ritorna nella normalità. Sostengo, ripeto, che il nostro è un paese ad alta temperatura democratica e che quindi sono momenti passeggeri che sicuramente passeranno. Questo almeno è il mio augurio anche.
È una patacca o non è una patacca questo attacco al direttore dell'Avvenire, Dino Boffo? Il giudice di Terni ha fatto sapere che non c'è un'informativa legata al patteggiamento che è avvenuto nel 2004, dunque questo documento che circola, è stato chiarito, è una lettera che accompagna la sintesi del patteggiamento, dove però non si parla né dell'omosessualità né di altro che riguardi Boffo. Insomma, una vicenda un po' complicata, cercheremo di capirla. Patacca o non patacca, qualcuno comincia a dire: beh, Boffo forse dovrebbe farsi da parte se anche indirettamente mette in discussione l'onorabilità della Chiesa. Lo fa per esempio Monsignor Mogavero, che è vescovo di Mazara del Vallo, e questo dice nella giornata di oggi. Un argomento simile da tutt'altro pulpito è quello dell'eurodeputato della Lega Matteo Salvini.
Boffo, secondo lei si deve dimettere o no dopo quello che è successo?
Secondo me no, perché fino a prova contraria c'è la presunzione di innocenza. Certo è che il dubbio, soprattutto visto l'ambiente in cui sarebbe nata la vicenda, il dubbio è veramente preoccupante.
Il dubbio c'è e c'è un altro dubbio, è questo: dietro alla campagna del giornale di Vittorio Feltri c'è o non c'è la mano diretta o indiretta del Presidente del Consiglio Berlusconi, che come sapete attraverso il fratello, il giornale è della famiglia Berlusconi, del fratello Paolo Berlusconi, ed è una questione che si chiedono in molti. Anche chi fa parte in qualche modo, faceva parte dell'entourage del Premier, come per esempio il sondaggista Crespi, che ha lavorato per anni proprio per lui, e beh, insomma, lui dice sì, insomma, non, fuori dalle ipocrisie, c'è sicuramente un legame da questo punto di vista. Sentiamo.
In fondo non credo che il signor Petri abbia pubblicato questa notizia in onore della verità e della notizia. Siamo di fronte a una vendetta.
Come ha trovato l'atteggiamento di Berlusconi in questa vicenda?
Ipocrita, assolutamente ipocrita. Il problema non è, ho seguito il dibattito sui giornali, se Berlusconi sa o Berlusconi non sa. Per antonomasia Berlusconi ha conoscenza, anche se non lo sa realmente, non mi interessa, ma mi sembra che tutta la storia svolta in questo periodo sia fatta comunque a nome suo. La sua solidarietà a Boffo era quantomeno ipocrita, perché io, voglio dire, ne intravedevo una grande soddisfazione, invece, almeno in quei momenti, visto che parliamo di verità, lui dice, beh, insomma, te la sei meritata, te la sei cercata.
E poi c'è la soluzione Calderoli, il ministro leghista che dice, beh, a questo punto i direttori dei giornali si mettano d'accordo tra di loro, trovino il modo, dopo aver fatto tanta, aver alzato tanta polvere, di riabbassarla e di rimetterla un po' sotto i tappeti.
Partiamo da una cosa cattiva per farne una buona e tutti i direttori facciano una specie di accordo, un gentleman agreement, per uscire da questa barbarie in cui siamo entrati.
Torniamo ancora a un esponente della Lega, Matteo Salvini, l'avevamo sentito prima intervistato da Klaus Davi con le consuete interviste che poi vanno su YouTube. È ufficiale a questo punto per Salvini e forse anche per la Lega il bacio tra due omosessuali, non offende e non turba e quindi non dovrebbe neanche scatenare reazioni di nessun tipo. Forse è una novità, sentiamo.
Un bacio tra due uomini o tra due donne davanti a un minore è un atto osceno secondo lei o no?
No.
Non lo è.
Dal mio punto di vista personale un bacio fra due uomini, fra due donne o fra un uomo e una donna, io adesso non vorrei fare la categoria del bacio, di quanto sia approfondito, di quanto sia lungo, certo, o meno, però certo. Non differenzio fra bacio fra due uomini e bacio fra uomo e donna.
Certo.
Secondo me non turba nessuno se quello rimane e non giustifica alcun tipo di reazione estremamente violenta.
Chiaro.
Due bicchieri di vino non possono bastare per togliere la patente a qualcuno o per dare dell'ubriacone a chi conduce un'autovettura e con due bicchieri può tranquillamente continuare a guidarle. Parole non di qualche antiproibizionista, ma del ministro della Lega Zaia, ministro dell'Agricoltura, che così se la prende contro questo eccesso di proibizionismo, forse pensando, dico io, anche alle ripercussioni sul mercato del vino, perché no, in Italia.
Il limite di 0,5 mg litro di alcol nel sangue corrisponde oggi a un paio di bicchieri di vino. Questo è quello che dice il codice della strada, per cui trattare le persone che bevono un paio di bicchieri di vino come gli ubriaconi vuol dire non essere in linea con la legge italiana. E soprattutto ricordiamo, per chi si vuole lavare la coscienza, che solo il 2% degli incidenti stradali in Italia avviene in guida in stato di ebbrezza, cioè abbiamo un 98% di incidenti, secondo le statistiche, che avvengono per altre motivazioni dove il guidatore non aveva bevuto. Significa che il 98% degli incidenti avviene per distrazione, per l'alta velocità, perché magari qualcuno assume dei farmaci, pensate agli antistaminici che si usano durante il periodo delle allergie, che danno sicuramente più effetti di un paio di bicchieri di vino.
Scandali, come dicevamo, presupposti e contrapposti. Gli scandali presunti con la campagna di Repubblica sul Presidente del Consiglio e quella del giornale sul direttore d'avvenire Dino Boffo. Io saluto Mario Dinolfi, buonasera.
Buonasera.
Mario Dinolfi, lo conoscete, è un giornalista, è un blogger, è membro anche della direzione nazionale del PD, è così Dinolfi?
È così, perfettamente.
È così. In questa veste come giornalista, perché ieri Boffo si è difeso sull'avvenire, ha detto solo patacche queste accuse di feltri nei miei confronti. Oggi abbiamo capito che non c'è un'informativa del giudice che accompagna la notizia di questo patteggiamento e la CEI parla di un manifestino quasi mafioso che è circolato, un volantino. Adinolfi, lei questa notizia l'aveva in mano già qualche anno fa, l'aveva già pubblicata. Lei dice altro che patacche, qua la notizia c'è, ma qual è il fatto?
Beh, la notizia è che c'è una sentenza, questo è un dato sicuramente incontrovertibile, una sentenza del 2004 per avvenimenti del 2002, una sentenza patteggiata per molestie alla persona, un reato che prevede, per il decreto penale di condanna, il patteggiamento era al massimo della pena, prevede 6 mesi di reclusione oppure un'ammenda pecuniaria che Dino Boffo ha pagato. Io ho raccontato questo fatto nel 2005 e quando lo raccontai alla fine del pezzo che scrissi chiedevo proprio a Dino Boffo di spiegare perché aveva patteggiato quella pena, cosa era successo, e cioè, la cosa poteva essere, come dire, massimamente trasparente, diciamo così. Mi accorsi che c'era qualcosa che non funzionava, perché come insomma qualsiasi giornalista andai a chiedere gli atti del procedimento.
E cosa le risposero?
Al Tribunale di Terni, e mi risposero per iscritto, io chiesi gli atti per iscritto, mi risposero per iscritto, il giudice si chiamava Augusto Fornaci, mi scrisse che per la natura delle relazioni interpersonali tra parte offesa e imputato, la rivelazione di questi atti processuali avrebbe comportato un grave danno alla persona, questa era quello, l'espressione che venne usata, e quindi gli atti erano da considerarsi segretati. Lì ovviamente insomma, è inevitabile, scatta un elemento di curiosità giornalistica in chiunque, e, ripeto, io cercai di avere la soluzione più semplice, cioè chiedere a Boffo cosa fosse successo, lo chiesi pubblicamente, non c'è più risposta. Oggi ho letto come, cioè in questi giorni ho letto come voi, quella informativa che più o meno, devo dire la verità, ricalca le idee che chi ha seguito quella storia.
Ecco, ma questa informativa, perché adesso è interessante, perché lei su questa notizia c'era arrivato tempo fa, adesso sì. Questa informativa la CEI fa sapere, alcuni vescovi fanno sapere che è circolata nelle curie, insomma nel mondo sì. cattolico,
come
qualche
come lettera anonima
qualche mese fa. Allora certo che tra un'informativa, come aveva detto Feltri, e una lettera anonima, insomma, così da scettico dico, beh, è tutta un'altra
sì,
cosa, però i contenuti sono quelli.
Il tema è quello, come dire, sembra un'informativa informata, ecco, se è una lettera anonima sicuramente ha scritta qualcuno che rispondeva a una richiesta, io leggo questo testo come una risposta alla richiesta, posso essere del tutto sincero, non mi sembra una richiesta che sia estranea al mondo ecclesiale, ecco, sia il tipo di intestazione che c'è.
Quindi potrebbe essere, Dinolfi ci sta dicendo, una missiva, una lettera che all'interno della Chiesa qualcuno aveva scritto per accompagnare questo materiale che in qualche modo circolava,
per
una comunicazione interna.
Circolava tutto dentro il mondo ecclesiale, cioè nessuno, io stesso in questa vicenda l'ho seguita, non avevo notizia di stesse questo foglio, che però circolava solo nel ristretto cerchio degli ecclesiasti.
Ed è per questo lei dice, Dinolfi, che è importante invece pubblicarla, perché esca da quel cerchio e diventi notizia.
Se io fossi Boffo, ma penso anche tu, insomma, se mi trovassi su queste storie, io la prima cosa che farei, andrei in una bella conferenza stampa, e se tutto fosse tranquillo direi, ecco, questa è la verità, questo è quello che è successo. Poiché sono passate ad oggi quasi 80 ore da quando la notizia è stata sul giornale, nessuno ha detto nulla, ci sono stati solo strani cincischiamenti intorno a questo tema, e comincio a avere seri dubbi che la cosa forse sia ancora più rilevante. Insomma, non, francamente sono imbarazzato per Boff, perché non andare a dire... La realtà è quella che insomma, cioè, circola questa autodifesa. L'autodifesa sarebbe sostanziata...
Che non era lui a telefonare.
Ok,
così almeno io ho letto da qualche parte.
Da qualche parte, e da qualche parte come indiscrezione, ma non c'è una dichiarazione.
Non c'è una dichiarazione, è vero.
Una dichiarazione che è stata soffiata a qualche giornale, secondo cui Boffo dice: io mi sono assunto la responsabilità, mi sono preso quindi la pena, ho patteggiato una pena per telefonate che non erano mie, fatte da uno che usava il mio cellulare. Questa persona chi è? Un morto. Ora.
Un ex membro della comunità
tossicodipendente, sì. Morto. Ora, devo dire la verità, non regge molto, insomma, è una giustificazione che suona
per via del morto, cioè per, no, nel senso,
ma non regge tutto, l'idea
perché tirare in ballo uno che non può più dire nulla, ovviamente questo non c'è replica. Adinolfi, a me interessa anche un altro aspetto, perché lei fa parte appunto del PD, da quella parte molti si sono scagliati contro anche il segretario Franceschini,
questo è l'elemento più
contro questa campagna,
interessante, no? Intellettualmente più interessante,
perché?
Cercare di capire se in questo paese, quando si fanno battaglie per la libertà di informazione, si possono fare battaglie per la libertà di informazione di tutti. Perché davanti a questa vicenda, come prima rispetto alla vicenda di Silvio Berlusconi, insomma la più nota vicenda del sex gate all'italiana, la risposta di chiunque sembrava sempre essere, come dire, moderata dalla propria posizione politica, per cui se l'attaccato è mio amico io dico che non si può fare informazione, se l'attaccato è mio amico è bellissimo fare informazione. Ecco, Questo non si può fare.
Non si può fare.
La riflessione deve essere una riflessione chiara, dicendo che la battaglia per la libertà di informazione è la battaglia per la libertà.
Questo mi sembra condivisibile. Io personalmente sono d'accordo. Però, Adinolfi, oggettivamente non esce indebolita un po' la campagna, per esempio, di Repubblica nei confronti del Cavalieri? Dice che c'entra. È Feltri che dice: i moralizzatori non hanno le carte e regole per moralizzare, allora la gente cosa conclude? Conclude, forse anche giustamente, che tutto un polverone.
E
non c'è più.
Il danno più grande che si fa, perché il danno più grande si fa nei confronti dell'opinione pubblica, che pensa che il più pulito c'è la rogna, per usare l'espressione romana, insomma, no? Per cui tutto viene relativizzato, nulla vale nulla, e a quel punto chi prende il massimo del discredito è il giornalismo italiano, che sembra un giornalismo semplicemente eterodiretto, organizzato a finalità politica. Per questo per me è stato molto importante difendere una posizione che oggettivamente era una posizione, come dire, che è contraria agli interessi del mio partito, fra mille virgolette, no? Perché Boff è sicuramente stato fatto oggetto, io l'ho scritto nella lettera aperta che ho rivolto a Feltri, di queste attenzioni del giornale, perché aveva fatto degli articoli contro Berlusconi. Se Boff fosse stato un alleato fedele di Berlusconi, questi articoli non sarebbero mai usciti, molto semplicemente non sul giornale, diciamo così, no? Quindi questo tipo di elemento mi preoccupa molto. Invece penso e credo che debba essere profondamente libera la stampa, e mi attendo sulla stampa di centrosinistra, attenzione massima ai dirigenti di centrosinistra anche quando sbagliano, e sulla stampa di centrodestra la stessa cosa. Se riusciremo a costruire questo, che mi rendo conto essere oggi un'utopia, no? Perché ne parliamo come fosse il migliore dei mondi possibili, invece dovrebbe essere l'ABC del giornalismo, insomma.
Che è un po' il contrario del teorema Calderoli che abbiamo enunciato poco fa. Calderoli diceva: adesso i direttori, dopo aver fatto tanta attenzione, devono mettere tanta polvere, rimetterla sotto i tappeti. Invece Adinolfi c'è il teorema opposto, dice: no, ognuno concentri l'attenzione su quello che è il suo bersaglio. Grazie Maria Adinolfi, buona serata. 824-0024, ascoltatori, Mauro dalla provincia di Savona, buonasera.
Pronto, buonasera. Io volevo solamente, prima di tutto, buonasera a tutti, volevo solamente parlare di questi direttori di giornali, sia di questo Boffa, sia di Riotta, sia di Ezio Mauro, sia del vecchio del direttore del Sole 24 Ore. Questo Boffa, a mio giudizio,
che prende sempre in giro i nomi
questo Boffo, che io sono un cattolico e sarei andato anche a Lourdes se avessi avuto tempo adesso a luglio col cardinale, mi scusi ma sono in macchina, sarei andato anche a luglio col cardinale di Genova, però dico solo questo, dica la verità e basta. Poi volevo ancora dire Riotta, un 15-20 giorni fa sul vostro giornale, che io leggo tutti i giorni, ha fatto una difesa enorme per gli Agnelli, però si è dimenticato che gli Agnelli hanno preso la sovvenzione dallo Stato, e le sovvenzioni al posto che metterle nelle aziende le metteva in Svizzera. Questo non mi sembra corretto da parte di Riotta.
Vabbè, sono due vicende un po', perché le sovvenzioni alla cassa integrazione, non so se riferisce a questo, poi sono stati fatti conti in borsa di quanto le aziende quotate, tra cui la Fiat, però il discorso dell'eredità Agnelli e dell'eventuale frode secondo me non c'entra molto. Comunque, vabbè, era la sua opinione. Grazie. Titoli del TG3.
L'Unione Europea contro i respingimenti. L'Italia dovrà fornire chiarimenti sul barcone di immigrati intercettato e respinto in Libia. Il governo difende la linea del rigore. Maroni, i respingimenti continueranno. L'UDC contro l'intesa Italia-Libia. Berlusconi si piega ai terroristi. Il GIP di Terni. Nessuna informativa contro Boffo nel suo fascicolo. Mogavero della CEI. L'attacco ad avvenire. Un messaggio mafioso. Risale l'inflazione dopo un anno di frenata dei prezzi, in Europa invece rallenta, rincarano i carburanti, i consumatori preoccupati. L'omicidio di Garlasco, la nuova perizia fa vacillare la ricostruzione dell'accusa, Alberto Stasi stava lavorando al suo computer. Insegnanti in fila per un posto, lunghe attese a Roma davanti all'ex provveditorato, tanti precari alle prese con punteggi sbagliati. Da domani andranno in pensione le normali lampadine a incandescenza, saranno sostituite progressivamente da quelle a basso consumo. Mafalda ha 45 anni, è la bambina con la coscienza critica disegnata da Chino, l'Argentina dedica una statua, l'autore al TG3.
Questo TG3 adesso, Sky TG24.
Immigrati, l'Europa chiede spiegazioni, Maroni replica, è solo una prassi.
Golfe Badanti, seconda fase della regolarizzazione, da domani via alle domande.
Boffo, niente note sui gusti sessuali, dice il GIP. Nella CEI c'è chi auspica le dimissioni.
L'inflazione torna a crescere in Italia, prezzi su di quasi mezzo punto ad agosto.
Fa strage in famiglia, poi cerca di uccidersi, 3 morti e 2 feriti a Reggio Emilia.
Garlasco, i periti forniscono un alibi a Stasi, adesso l'ora del delitto diventa un giallo.
Inferno alle porte di Los Angeles, 2 vigili del fuoco morti per i roghi in California.
In pensione le lampadine a incandescenza, da domani addio a quelle da 100 watt.
Chiude il calciomercato, ultimi fuochi, Grosso alla Juve, Zemaili al Parma.
Super Topolino, la Disney sborsa 4 miliardi di dollari e fa suo l'editore di Spider-Man.
O Sarracina, o Sarracina.
Dichiarazioni preoccupanti, se non deliranti, quelle del leader libico Gheddafi. O Saracino, bello guaglione, è lui, anche in altre occasioni gli abbiamo dedicato questa musica. Dichiarazioni deliranti in apertura del summit dell'Unione Africana. Sentite che cosa dice Gheddafi. È Israele che alimenta la crisi in Darfur, nel sud del Sudan e in Chad. È Israele che alimenta le guerre per sfruttare le ricchezze di quelle aree via le ambasciate israeliane dall'Africa. Dietro a tutti i conflitti che ci sono in Africa, dice Gheddafi, c'è Israele. Bisogna chiudere tutte le ambasciate israeliane in Africa. Affermazioni stravaganti, tra l'altro. Replica il ministro degli esteri, il portavoce del ministro degli esteri israeliano, che dice: quel circo equestre itinerante che è Gheddafi è divenuto da tempo uno show tragicomico che imbarazza chi lo ospita e la nazione libica che ne paga il conto. Mi chiedo se vi sia ancora qualcuno al mondo che prende seriamente ciò che dice quest'uomo, si chiede il ministro degli esteri israeliano. Aiaiai, chissà se ci hanno pizzicato noi che abbiamo preso sul serio più volte, l'ultima ieri quando Berlusconi era in Libia. Fatto sta che in Italia ci sono ancora molte persone arrabbiate per quella visita. Il leader dell'UDC, il segretario Cesa, è arrabbiatissimo.
È scandaloso che il presidente del Consiglio si pieghi ai terroristi per un piatto di lenticchie, con un trattato costosissimo per l'Italia e senza garanzie per l'Italia.
Scandali, presupposti e contrapposti, abbiamo detto, quella campagna mediatica di Repubblica sul Presidente del Consiglio, le 10 domande e adesso la querela è un appello contro questa querela. Dall'altra parte le inchieste del giornale, anche in parte di Libero, tra poco ce ne occuperemo, sui moralisti, moralizzatori, quindi contro il direttore di Repubblica e contro il direttore dell'Avvenire Dino Boffo. Per quanto riguarda l'appello, neanche troppo convinto contro la querela dei legali del Premier a Repubblica, neanche troppo convinto Pippo Baudo, schierato a fianco di calibri come Benigni, ecco, altri, insomma, i soliti intellettuali che scendono in campo per difendere Repubblica. Però alla domanda diretta Baudo dice: no, ma non rischiamo davvero la libertà di informazione e la democrazia in Italia, non scherziamo, sentiamo.
Secondo lei è a rischio davvero in Italia la libertà di stampa dopo le ultime vicende?
No, io mi auguro di no, sinceramente di no, che sono fuochi d'estate, sono rabbie estive che poi si vengono controllate e col tempo si ritorna nella normalità. Sostengo, ripeto, che il nostro è un paese ad alta temperatura democratica e che quindi sono momenti passeggeri che sicuramente passeranno. Questo almeno è il mio augurio anche.
Pippo Baudo. Dall'altra parte le inchieste, l'inchiesta del giornale sul direttore Avvenire Dino Boffo, chiarito che il giudice di Terni l'ha detto, non c'è nessuna informativa che accompagna la notizia del patteggiamento nel 2004 per una condanna per molestie. È chiarito che nella Chiesa italiana, tra i vescovi, questa velina girava già da alcuni mesi e Boffo dice è solo una patacca. Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, in altre occasioni molto duro anche nei confronti di Berlusconi, dice: beh, se rischia di infangare la Chiesa dovrebbe dimettersi se c'è un dubbio. E c'è un altro dubbio, ed è quello: dietro all'attacco del giornale di Feltri al direttore d'Avvenire Boffo, c'è o non c'è direttamente o indirettamente la mano del Presidente del Consiglio Berlusconi in difficoltà, che cercherebbe attraverso la querela Repubblica da una parte e le azioni del suo giornale rilanciato da Feltri di spiazzare e di liberarsi, di tirarsi fuori dall'angolo in cui si è messo? Così la pensa un uomo che gli è stato vicino in passato, Luigi Crespi, il sondaggista, ex sondaggista di Berlusconi, che dice: fuori le ipocrisie, c'è dietro lui, come no?
In fondo non credo che il signor Petri abbia pubblicato questa notizia in onore della verità e della notizia. Siamo di fronte a una vendetta,
Come ha trovato l'atteggiamento di Berlusconi in questa vicenda?
Ipocrita, assolutamente ipocrita. Il problema non è, ho seguito il dibattito sui giornali, se Berlusconi sa o Berlusconi non sa. Per antonomasia Berlusconi ha conoscenza, anche se non lo sa realmente, non mi interessa, ma mi sembra che tutta la storia svolta in questo periodo sia fatta comunque a nome suo. La sua solidarietà a Boffo era quantomeno ipocrita, perché io, voglio dire, ne intravedevo una grande soddisfazione invece, almeno in quei momenti, visto che parliamo di verità, lui dice, beh, insomma, te la sei meritata, te la sei cercata.
E poi c'è il teorema Calderoli, la soluzione del ministro leghista che dice, dopo aver sollevato tanti polveroni, adesso i direttori dei giornali facciano un accordo, partano da quel che è successo per rimetterla un po' sotto i tappeti questa polvere.
Partiamo da una cosa cattiva per farne una buona e tutti i direttori facciano una specie di accordo, un gentleman agreement per uscire da questa barbarie in cui siamo entrati.
Oggi, dopo l'ennesima giornata di rallentamenti e di delirio sulla Salerno-Reggio Calabria, i sindaci di Reggio e di Salerno si sono ritrovati e hanno detto no, basta, così non si può andare avanti, facciamo qualcosa, il governo intervenga. È pazzesco quello che succede a quasi 40 anni dall'inizio della costruzione di questa strada. Sentiamo.
Sono anni che si spendono i soldi e non si finisce mai.
Veramente fa schifo. E tutti gli anni è la stessa cosa.
Un disastro.
È uno schifo, guarda. Lavori che non finiscono mai e non vanno mai avanti.
440 chilometri di autostrada è la Salerno-Reggio Calabria, da anni una croce per gli automobilisti. I disagi maggiori in questi giorni in due tratti, da Lauria a Padula, 31 chilometri, dove per i cantieri si transita su una sola corsia con possibilità di percorsi alternativi, l'altro tratto tra Falerna e Altilia, 16 chilometri con deviazioni. I sindaci di Salerno e Reggio Calabria chiedono al governo interventi urgenti.
Questa situazione non è più sopportabile. I lavori vanno a rilento, la carreggiata viene utilizzata come area di cantiere, il 2014, data di ultimazione dei lavori, è molto lontana. Tutto questo porta a una situazione di grande disagio e di isolamento delle nostre comunità, ma soprattutto il crollo dell'economia.
Abbiamo bisogno di avere soprattutto due cose, certezza dei finanziamenti e un meccanismo per la garanzia di legalità negli appalti, che consenta di verificare prima di appaltare se vi sono imprese collegate alla delinquenza organizzata oppure no.
E tanto che ci si butta sopra, scusatemi l'espressione non particolarmente elegante, l'ex ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, che dice Berlusconi i soldi che ha dato alla Libia li spenda per la Salerno-Reggio Calabria. E pensare che adesso ci prendiamo un momento di memoria, che in un servizio del telegiornale di circa 40 anni fa, sentite con che toni trionfalistici, perché in effetti quando è stata costruita a tempo di record la Salerno-Reggio Calabria era tutta una serie di promesse mirabolanti.
È l'ingresso di un'autostrada, un ingresso come tanti altri che tuttavia ha valore e significato particolari. Una porta provvidenziale si è finalmente aperta verso le zone più povere del Mezzogiorno, le più a lungo dimenticate, quelle appunto che avevano maggior bisogno di tramiti vitali come questo. Ci stiamo lasciando alle spalle Salerno e stiamo percorrendo i primi chilometri che dalla bella città marinara attraverso la Campania, la Basilicata e la Calabria ci porterà a Reggio proprio in vista delle coste siciliane. Diciamo subito che è un'autostrada speciale, dove non si paga pedaggio. La sta costruendo l'ANAS. Dei 443 chilometri, 125 sono già aperti al traffico, 318 sono in costruzione. Per la fine del 67 metà del percorso sarà in esercizio. Questa carrellata aerea ci mostra, con l'evidenza di un plastico animato, i tre stadi conclusivi della costruzione. Nel primo la massicciata è pronta, nel secondo si sta stendendo il manto d'asfalto, il terzo è l'autostrada in esercizio. Siamo già alla conclusione di questa nostra inchiesta, che è soprattutto l'entusiasmante scoperta di un'impresa ciclopica che sta per compiersi, alla cui realizzazione ha dato una spinta decisiva l'energia del ministro dei lavori pubblici onorevole Mancini. L'autostrada è diventata ormai una splendida e veloce terrazza dalla quale si apre la visione di un paesaggio tra i più belli del mondo, un'opera di civiltà che ha contribuito a unire ancor più l'Italia.
Era il 1966, l'apertura del tratto Salerno-Lago Negro. Nel giro di 6 anni sarebbe stata aperta tutta questa porta verso il Mezzogiorno, una porta un po' scassata e che si sta cercando di riparare da tanto tempo. 824 0024, un ascoltatore, prima da Borsa, Nicola da Verona. Buonasera.
Sì. Buonasera, sì. Io sono volontario di ambulanza, tra l'altro sto andando a fare servizio adesso. E... Pronto?
Sì, la sentiamo benissimo.
Ah, scusi, sono, E tra l'altro sono un leghista sfegatato. Sono stato esterrefatto di quello che ha detto Zaia, perché
il ministro dell'agricoltura sul fatto dei due bicchieri di vino che sono troppo pochi per...
Allora, partendo da un presupposto che con due bicchieri di vino non si è ubriachi, è vero, però non si è in grado di guidare la macchina, perché io da tanti anni sono in ambulanza, da tanti anni, e ho visto che già con tre bicchieri di vino, quattro bicchieri di vino, si arriva a 0,8, 0,9 e uno traballa. Una persona traballa. È inutile che continuiamo in Italia, allora, perché c'è quello che deve vendere i motorini, il casco, prima dei 18 anni sì, dopo i 18 anni no, perché ci sono le piste da sci che se no dopo i 14 anni siamo tutti liberi di uccidersi. In Germania sono i più grandi produttori di birra, non bevono, chi guida non beve. 0 è troppo, sarebbe assurdo, 0,5 è giusto, cioè non bisogna mai guardare dentro il proprio giardinetto. Io, per paradosso, se si potesse fare, vorrei che provasse quello che provano quei genitori per un secondo quando arriva il carabiniere sotto casa e ti dice: tuo figlio è stato ucciso da un... e io
però è vero quello che dice Zaia, che solo una piccolissima percentuale di incidenti avviene per l'alcol, e la stragrande maggioranza invece non c'entra nulla. Lei che guida le ambulanze e fa servizio sulle ambulanze, quindi ne avrà viste tante.
Io le dico che è vero che le percentuali sono basse, ma anche riuscissimo a togliere quel 2-3%...
sarebbe comunque meglio, mi sembra giusto,
sarebbe,
da questo punto di vista.
Quello che
non è chiaro è a volte la linea che in Italia, non dico questo governo, ma in generale si vuole prendere, una linea di severità o di non severità, perché appena si intraprende una linea poi c'è sempre qualcuno che defeziona, come in questo caso con una dichiarazione, per l'amor del cielo, del ministro Zaia. Peraltro forse anche condivisibile, perché due bicchieri di vino per qualcuno sono davvero pochi, però insomma è una questione di linea che non si sa mai quale seguire, severità, non severità, oppure insomma qualcos'altro. Claudio da Torino, buonasera.
Buonasera, io volevo uscire dalla spazzatura e fare due osservazioni, una di tipo statistico. Cioè, l'Italia è governata da una maggioranza di centrodestra, mi pare di capire, io seguo la vostra trasmissione, che almeno l'80% degli interlocutori della vostra trasmissione è contro il governo Berlusconi. Seconda osservazione, anche questa, diciamo, di tipo statistico. Quando citate voi il giornale o Libero, dite sempre che è di proprietà della famiglia Berlusconi. Quando citate la Repubblica, non dite mai che è di proprietà di De Benedetti. Citate la Stampa, non dite mai che è di proprietà della Fiat. Citate il Corriere della Sera, non dite mai che è di proprietà della Fiat, di Mediobanca, di Pesenti, tra Pirelli, di altri imprenditori, di Della Valle, dell'Unicredit, eccetera, eccetera. Perché questa disparità di trattamento? Grazie.
È una domanda che lei rivolge a me in questo caso?
No, a lei, perché adesso è lei il giornalista, però il suo predecessore è identico. Dice le stesse cose, si comporta allo stesso modo.
Ma non credo che diciamo le stesse cose, per fortuna. Ma guardi, per quanto riguarda stasera... è stata voluta esplicitamente, ci siamo posti la domanda: c'è o non c'è il Cavaliere, il Presidente del Consiglio, dietro agli attacchi che vengono dal giornale di Feltri, che è di proprietà di Paolo Berlusconi? Io ho usato proprio questa espressione perché abbiamo voluto riportare un'intervista di Luigi Crespi, sondaggista, ex sondaggista di Berlusconi, che su questo ha una sua opinione. Dice, insomma, non l'ha mica fatto per amore della notizia Feltri, l'ha fatto perché voleva fare un piacere a Berlusconi. Questa è l'opinione che abbiamo riportato su un tema, credo, importante, e su cui non c'è da fasciarsi troppo gli occhi. Insomma, il resto poi sono sue opinioni. Grazie comunque. Mauro da Roma, altro ascoltatore, buonasera.
Pronto?
Pronto, Mauro,
sì,
ci sente?
Mi senti, sì. Io volevo entrare di nuovo, anzi volevo ringraziare il signore di Verona, io sono un medico.
Sì,
e penso che
quello dell'ambulanza?
Sì, quello dell'ambulanza, io sono un medico e credo che il ministro Zaia, vorrei che voi chiedeste al ministro Zaia da quale fonte ha tratto questa notizia. Che a noi non ci risulta.
Cioè, quale notizia? Perché ha detto parecchie cose, Zaia.
Il 2% degli incidenti sono dovuti all'alcol. Probabilmente.
Anche a me ha colpito, infatti è per quello ho chiesto a quello dell'ambulanza.
Che il ministro dicesse ufficialmente quale fonte, perché poi se andiamo a vedere la globalità degli incidenti,
sì,
forse piccoli tamponamenti, eccetera, probabilmente non sono dovuti a questi, ma a gran parte degli incidenti non viene fatto il tasto alcolemico, per cui la gente che fa incidenti poi riesce a sfuggire, perché non si può fare l'alcolemico al palloncino a tutti. Punto secondo, andiamo a vedere quanti sono gli incidenti che arrivano al pronto soccorso, dove lavoro io, e andiamo a vedere forse i dati di qui, quanti sono quelli che hanno più di 0,5. Probabilmente i dati del ministro sono assolutamente fuorvianti, pericolosi, e sono d'accordissimo con l'operatore di ambulanza, perché a me e in tutti i convegni eccetera i dati risultano differenti.
Ma quindi Zaia sarebbe intervenuto per difendere il produttore di vino? Questo l'avevo detto io.
All'estero chi guida non beve, basta, anche perché, come ha detto lui, chi guida si pone nelle condizioni di omicidio colposo. Io farei per chi beve, chi sotto alcol uccide o fa dei gravi, non è omicidio colposo, ma doloso, perché tu che guidi sai che con l'alcol limiti le tue
adesso
capacità.
Adesso non è così, però ma è chiaro quello che lei dice, e anche di questo si è parlato in passato, cioè di riformare il codice penale per andare e prevedere anche quella fattispecie. Grazie anche al medico romano. Camillo dalla provincia di Chieti, buonasera.
Oh, buonasera a lei, la ringrazio per la trasmissione. Ascolti, io mi ponevo due quesiti. Uno è che leggendo la stampa, oggi si viene a scoprire che questo dei feltri sembra che sia una patacca, ma nello stesso tempo si parla di un patteggiamento che c'è stato in passato.
Si parla di un patteggiamento, sì,
di
certo.
Un patteggiamento,
sì.
Mi sembra di aver...
Sì, nel 2004, questa è l'unica notizia certa.
Ma senza voler entrare nel merito della questione, il lettore, chi legge il giornale, veramente non riesce a capire bene che cosa sia successo. Cioè, bisogna leggersi il giornale per intero per vedere che cosa serve. Cioè, se c'è stato un patteggiamento, vuol dire che qualcosa del genere in passato. Forse c'è stato un sospetto, c'è stato un'indagine. La seconda cosa poi che volevo dire di Feltri, cioè quello che mi lascia un po' sconvolto, a dire la verità, che oggi si fanno gli articoli sui giornali per ritorsione. Cioè, io vorrei sapere se, visto che questa carta si diceva che andava girando, non so, da 3 mesi, questa patacca che è arrivata pure a Feltri, l'ha tirato fuori solo adesso, dopo che è andato al giornale. Mi sembra di aver letto tra le righe in qualche sua intervista che l'ha pubblicato perché Dino Boffo, faceva degli articoli stigmatizzando il comportamento di Berlusconi. Io mi chiedo, un giornalista serio, cui crede di essere Feltri, a prescindere se viene toccato il padrone, ma se ha una notizia, a prescindere se viene attaccato o meno, la deve pubblicare. Mi sembra che sia questo il compito di un bravo.
Cioè, lei dice avrebbe dovuto pubblicarla anche prima.
Se lui era al corrente, l'avrebbe dovuta pubblicare pure prima.
Questo però possiamo saperlo, questo è impossibile sapere se c'aveva anche prima o no.
Dagli scritti di Feltri sembra che questa notizia sia stata ritorsiva nei confronti del direttore di Avvenire, perché lui stava attaccando Berlusconi. E quindi anche oggi sul giornale di Feltri...
Sì, questo è chiaro, lui dice i moralisti non hanno le carte in regola per moralizzare, lo dimostro con questo articolo.
Con queste 10 domande, ma il mio interrogativo, se non succede, è lo stesso che ha detto Adinolfi, mi ha preceduto mentre io parlavo con la sua collega. E la stessa cosa, dice, ma l'avrebbe pubblicata questa notizia se non ci fosse stata questa, diciamo, diatriba tra Berlusconi e il quotidiano della CEI? Questo è il dubbio che mi viene. Cioè, un giornalista onesto pubblica la notizia.
Vabbè, lei si pone questo interrogativo.
Certo,
grazie.
Certo. Grazie a lei,
vediamo anche che cosa ne pensano gli ascoltatori. Stanislao da Roma, buonasera.
Buonasera. Non riesco a capire a noi cosa ce ne deve importare della vita privata del signor Boffo, che per caso ha un ruolo istituzionale, è politico, ha chiesto il voto agli italiani, non mi pare tutto ciò. Quindi allora la sua vita privata è sua privata, tutt'altra cosa è
ha scritto gli editoriali in cui criticava per la sua vita personale il Presidente del Consiglio, è questo il punto, no?
No, non è questo il punto, perché proprio questo è il punto. Non vedo che si possa minimamente associare le due cose, perché mentre qui abbiamo una persona che fa come di mestiere giornalista e quindi esprimere le proprie opinioni, che come ho detto non ha nessun ruolo istituzionale, nessun ruolo pubblico, non ha chiesto agli elettori di essere votato e non deve essere giudicato in base ai propri comportamenti. Beh, un'altra cosa è chi rappresenta, anzi chi massimamente rappresenta il paese, a parte il Presidente della Repubblica, e quindi ovviamente deve tenere conto, deve chiedere, deve dare anche conto dei suoi comportamenti, soprattutto quando sono ostentati. Quindi non vedo come, credo che ci voglia proprio un cortocircuito sinceramente per pensare di minimamente associare le due cose, o addirittura pensare di giustificare con i comportamenti di Boffo quelli del Premier. Che cosa c'entra? Cioè, qui si tratta il problema dei comportamenti privati del Premier, che è un politico, è il massimo politico e il massimo rappresentante del paese. Quindi non vedo le due cose che cosa abbiano minimamente possano avere, e anzi trovo che il fatto che che si possa,
sì, ma è chiaro quello che lei dice. La sua domanda che si fa, sono figure diverse, un direttore di un giornale e il Presidente del Consiglio. Uno è stato eletto, governa della responsabilità, l'altro invece non deve rendere conto, e quindi questa è la domanda che lei pone. Proviamo a girarla anche, se vuole, a Franco Bechis. Buonasera, intanto lo salutiamo.
Buonasera.
Direttore per ora ancora di Italia Oggi, fresco di trasferimento, insomma, tra poco
mi trasferirò, sì.
Come vice direttore di Libero.
Sì, sì.
Ha sentito cosa diceva l'ascoltatore? Perché...
No, non l'ho sentito perché sono entrato quasi a fine telefonata, quindi...
La domanda era... Adesso gliela giro. Prima però facciamo una promessa. La domanda era sul fatto se una figura come quella del Presidente del Consiglio e un direttore di un giornale possono essere equiparate dal punto di vista degli scandali giornalistici. Lei, Bechis, però, questo è il punto, ha scritto degli articoli, fra l'altro citati anche dal giornale. Adesso magari ci spiega anche come, perché anche su questo c'è un piccolo punto oscuro, perché è un articolo che lei aveva già scritto nel suo blog sul direttore di Repubblica Ezio Mauro, perché la tesi che poi Feltri ha enunciato anche qua l'altra sera da noi chiaramente è: i moralisti non hanno le carte in regola per moralizzare, e questo che stiamo dimostrando con queste inchieste. Una è la sua, Bechis, su Mauro, che cosa, di cosa si tratta?
Allora, guardi, l'inchiesta su Mauro non era un'inchiesta su Mauro, è un articolo apparso sul Tempo, che allora dirigevo e che fece allora nel 2004. Poi con tante cose che ho fatto le ho messe poi sul mio blog, l'ho messa anche con la telefonata del testimone e tutto, ma in realtà era un articolo taglio basso, pagina 12, perché avevo una curiosità indubbia, scientifico semplicemente. L'acquisto di casa di Mauro è stato fatto da una signora che cercava i soldi da dare al figlio per far casa causa Repubblica, quindi era una curiosità, a dire la verità. Lo scopo di quell'articolo, che rimase fermo 15 giorni per ottenere la versione di Mauro,
che non arrivò.
No, arrivò una risposta al quindicesimo giorno, su tutti i giorni insistevamo per avere la risposta, ed era che non era tenuto a dare
alcuna risposta
su vicende personali, sull'acquisto di casa sua, e a quel punto ho detto va bene, esce con tutta la storia, e così facemmo. Ma non aveva quel senso per cui è stato ripreso, peraltro ripreso senza autorizzazione. Io capisco che quello che sta sul blog è in qualche modo pubblico per tutti, un po' diverso magari pubblicare a mia firma a 5 anni dopo all'interno di una campagna.
Sì, poi uno magari lei non sapeva nulla, non sapeva naturalmente, no?
No, non lo sapevo,
ha scoperto così.
Ha detto prima, insomma, ha avuto un significato diverso. La notizia era quella, era a disposizione di chiunque andasse nel mio blog, sentisse anche l'audio di questo signore che raccontava la vicenda, e pazienza. Devo dire che se io l'avessi dovuta ripubblicare a tanti anni di distanza così, avrei di nuovo richiesto a Mauro una sua, prima di pubblicarla,
la sua risposta, insomma, il suo punto di vista. Allora, veniamo allora alla domanda che ha fatto l'ascoltatore poco fa, ed era quella, cioè è possibile mettere sullo stesso piano il Presidente del Consiglio e il direttore di un giornale come Boffo o come anche Mauro in questo caso, rispetto alle loro responsabilità, visto che uno è stato eletto e ha della responsabilità di fronte agli italiani e gli altri invece no. Quindi gli scandali, diceva l'ascoltatore, non sono equiparabili, non si può ragionare in questi termini. Lei che ne pensa?
Sì, anche secondo me non è equiparabile, perché è evidente che il diritto alla privacy del Presidente del Consiglio dei Ministri, come di qualsiasi parlamentare eletto, ma ancor di più del Presidente del Consiglio dei Ministri, è molto affievolito rispetto a qualunque altro. Secondo me anche il diritto alla privacy di un direttore del giornale che fa i suoi commenti davanti a tutti, che dice le cose che vuol dire, è attenuato rispetto a quello di un comune cittadino, perché è evidente che se uno predica in un modo e razzola in un altro, perde anche la sua credibilità giornalistica. Questo dipende dal tipo di campagna che fa un giornalista, ecco. È chiaro che prima di farla attaccando qualcun altro sarebbe bene che lui non sia attaccabile per lo stesso motivo, ecco.
Senta Bechis, noi abbiamo fatto sentire il parere dell'ex sondaggista di Berlusconi, Crespi, tra l'altro un'intervista tratta da Radio Radicale, lo diciamo per dovere di informazione, che diceva, fuori dalle ipocrisie, sicuramente, anche se non si sono parlati, dietro a questo scoop di Feltri c'è Berlusconi che vuole liberarsi un po' di questa marcatura stretta del quotidiano dei Vescovi. Lei che ne pensa? Anche se non è possibile dare una risposta, credo, perché o uno lo sa o non lo sa se si sono parlati, però è un'opinione. Insomma, Feltri aveva agito indipendentemente da Berlusconi, o quantomeno cercando di fargli un piacere, anche perché poi sulle conseguenze, questa era l'altra domanda, bisogna vedere se sono più positive, esatto, o più positive o più negative. Prima però un'opinione sull'autonomia da questo punto di vista.
Guardi, io non credo che Feltri prenda gli ordini da Berlusconi o faccia queste cose qui, anzi si è reso protagonista più volte di cose che hanno creato qualche problema magari al suo editore. Questa è anche, diciamo, la libertà e la sregolatezza insieme al genio che indubbiamente ha Vittorio Feltri. Quindi no, questo non lo credo.
Ecco, però a questo punto
magari essere anche contento sul piano personale, però insomma guardiamo che pure è ben spropositato rispetto a quello che si è visto su anche di critico, di vagamente critico su Avvenire, perché tra le tante testate non era certamente quella più critica nei confronti del Presidente del Consiglio. Solo dopo molto tempo ha espresso, credo, 3-4 articoli, una risposta a una rubrica delle lettere, anche per soddisfare un umore evidente
degli elettori di Avvenire, sì. Ecco, ma a questo punto, secondo lei, Bechis, quali potrebbero essere i vantaggi o sono maggiori gli svantaggi per il Berlusconi, per il governo, dopo che, insomma, è vero che Feltri forse toglie un'arma ai moralisti, ai moralizzatori che hanno scritto contro il Presidente del Consiglio, però è vero che si è scatenata una reazione adesso da parte della Chiesa, una difficoltà, cioè non c'è stata questa riconciliazione, la festa della perdonanza, non c'è stato l'incontro col Segretario di Stato Bertone. A questo punto quali potrebbero essere, sono più gli svantaggi o più i vantaggi per il Premier?
Ma guardi, questo tipo di scelte giornalistiche poi alla fine attirano sicuramente l'attenzione, non ho dubbi sul fatto che Feltri avrà venduto di più, anche perché ha avuto una cassa di risonanza notevole su questa iniziativa. Probabilmente si fosse buttato dal sesto piano davanti a folla radunata, avrebbe attirato l'attenzione nella stessa maniera. Bisogna poi chiedersi se questo poi è una cosa che tiene legati i lettori, sì. Non lo so. Dal punto di vista delle conseguenze editoriali, quindi incerto. Dal punto di vista delle conseguenze politiche, forse qualcuna l'avrà. Non erano pessimi i rapporti tra il governo italiano e la Chiesa italiana, adesso saranno più difficili. Comunque vada una cosa, magari è stata massacrata una persona, quella di Dino Boffo, gli è stata rovinata la vita, e vedremo anche se poi era sulla base di fatti reali o di fatti assai più discutibili, come può anche accadere che sia. Credo che il contenuto di questa vicenda si chiarirà, ma certamente se prima c'era qualche diffidenza sotto traccia, adesso sarà più difficile ricucire, perché questa è una vicenda che lascia delle ferite aperte. Come
perché sa come si dice, in Italia non si governa senza la Chiesa, un governo che non ha l'appoggio del Vaticano non va molto lontano. Mi viene da pensare, non è che Berlusconi riuscirà anche a smentire questa profezia, magari a fare a meno di un certo tipo di appoggio di una parte della Chiesa, non dico sicuramente tutta, perché poi la cosa è più complessa.
Ma io credo che siano più che altro quelli tiepidi che sono un po' perplessi, saranno rimasti un po' perplessi, e forse si è giocato il rapporto con quel tipo di cattolici. Berlusconi è un rapporto che magari si recupera. Numericamente i voti dei cattolici non sono fondamentali per governare, diciamo che è un'opinione di cui si tiene conto e che ha un peso storico in Italia, poi numericamente vale finché vale. Conosco un po' quel mondo, io credo che gran parte sia, al di là di questa vicenda, schierato pro o contro, piccola parte pro, molta parte contro, quindi poi alla fine non cambierà tantissimo per Berlusconi.
Grazie Franco Bechis, prossimo vice direttore di Libero, buona serata.
Buona serata a voi.
Paolo da Milano, 824-0024, prego.
Sì, sono io in linea?
Sì.
Grazie, volevo parlare della Salerno, Reggio Calabria.
Prego, sì.
Perché si lamentano tutti, ma nessuno dice il perché, che è abbastanza semplice, perché io ne parlo con qualcuno che va lì, perché ovviamente è calabrese, e loro ne parlano tranquillamente sempre del motivo. Allora, la motivazione che mi raccontano sempre sono di due tipi. Una, che serve a dar da mangiare a un sacco di gente, tra cui la mafia, perché è tutto sotto controllo mafia, non c'è foglia che si muova, che Don Calogero non voglia, mi dicono. Perfetto, e questa è una spiegazione. D'altronde anche in Basilicata sappiamo che ci sono, non so, 10 volte quello che c'è in Lombardia di persone per gli incendi boschivi e compagnia bella, e anche la Reggio Calabria serve per dare a mangiare a migliaia di persone, tra cui appunto i responsabili che sono mafiosi. La seconda motivazione per cui non andrà mai diciamo in porto in maniera seria è perché manca il pagamento. Cioè, un'autostrada gratis non esiste da nessuna parte, perché vuol dire che la pagano tutti gli altri italiani, il che la manutenzione eccetera eccetera, che di solito la fa per esempio qui nelle zone del nord, sappiamo benissimo che è in mano alla Benetton e compagnia bella, e loro hanno la responsabilità. Se questo capita in mano al governo perché è gratis e loro viaggiano gratuitamente, sarà la morte di quell'autostrada, anche se non fosse in mano la mafia. Ok?
Va bene, grazie. Grazie anche a lei per il suo intervento. Da Milano scendiamo a Roma. Giovanni, buonasera.
Buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Senta, io volevo parlare di caso Boffo. Volevo parlare della posizione della Chiesa, però mentre ho sentito una cosa che prevale, ed è a mio avviso, dietro la dichiarazione, diciamo il giornale, cioè la vicenda Feltri, non c'è Berlusconi. Perché glielo dico? Perché avete mandato, diciamo, l'opinione personale del ex sondaggista,
sì,
di Berlusconi.
Luigi Crespi, sì.
Ora io penso che la mia personale opinione dia maggiori garanzie di imparzialità come opinione personale, perché io con Berlusconi non ho avuto alcun rapporto.
E invece lui sì, adesso potrebbe averci qualche rancore, per cui buttare lì qualche...
Non lo so, però certamente, visto che è stato sentito il sondaggista di Berlusconi, mi sento autorizzato a dire la mia.
Ah, ma certo, questo assolutamente sì, anzi è benvenuta l'opinione di tutti gli ascoltatori. Non è che l'opinione di Crespi viene data perché conta di più, viene data perché si presume che possa avere qualche informazione, un interesse anche per gli ascoltatori. Dopodiché poi abbiamo sentito Feltri la sera stessa, ci ha garantito che lui non prende ordini da nessuno e che in casa sua, al giornale, è abituato a decidere lui, insomma. Però non è che possiamo chiamare tutte le sere Feltri. Allora abbiamo dato un'altra opinione. Prego, comunque.
No, va bene, questo appunto. Penso che questo esaurisca la telefonata.
Grazie a lei. Walter da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Volevo tornare anch'io sull'argomento, sulla querella Avvenire, che è proprio questi giorni il quotidiano Avvenire, con due aspetti. Uno più direi profondamente, come dire, tecnico sulla qualità della notizia. Cioè io ho cercato di farmene un'idea equilibrata leggendo non solo il giornale L'Avvenire, ma ho trovato una notizia, come dire, un approfondimento molto valido oggi, il Corriere della Sera, cioè come dire, una terza parte.
Sì.
Allora, quello che mi ha colpito dell'articolo che ho letto oggi sul Corriere è stato un approfondimento fatto riguardante la vicenda giudiziaria del direttore dell'Avvenire, del dottor Bosco. In pochissimi giorni, la querela è scoppiata venerdì, oggi lunedì il Corriere della Sera pubblica già alcune informazioni molto importanti. Allora, la lettera, diciamo i due documenti.
Sì, sono due documenti, esatto.
Giornale,
sì.
Sono fondamentalmente una lettera anonima, riconosciuta come tale da tutti quelli che l'hanno ricevuta e anche dal Corriere della Sera.
Sì.
E come tale ovviamente viene già definita non attendibile, non seria. Addirittura si parla in questo articolo del Corriere che negli ambienti CEI fosse stata
circolava già da qualche mese, sì,
fosse stata l'avevano cestinata come come dire, qualche rancore personale nei confronti di Bosco.
Sì, però c'è anche un'altra ipotesi, qualcuno dice potrebbe invece essere una lettera che accompagnava una missiva interna alla Chiesa in cui si parlava di questo argomento, cioè dell'inchiesta, sì, che ha riguardato Boffo. Però insomma, queste sono solo ipotesi. Comunque si tratta di una lettera anonima e di una fotocopia invece dell'atto giudiziario del patteggiamento, però molto stringato. Mi dispiace, l'ascoltatore è caduto. Titoli del TG1.
Calabria, il mistero della collina radioattiva. Nella zona aumentano i tumori. Cosa è sepolto vicino alla costa cosentina? Giallo di Garlasco, la superperizia sul computer smonterebbe le accuse ad Alberto Stasi. La mamma dichiara, voglio la verità. Istat, prime stime, ad agosto inflazione di nuovo su in Italia ed è boom per le vendite promozionali e gli spacci aziendali. L'Osservatore Romano rivendica di non aver scritto sulle vicende private del Premier, rapporti eccellenti tra Stato e Chiesa. Nascosto sotto la statua di Padre Pio l'arsenale della Camorra a Scampia, sequestrati anche 400 kg di droga. Topolino diventa il padrone dell'uomo ragno, la Disney compra la Marvel e diventa leader dei cartoni animati. La scelta di Federica Pellegrini rinuncia agli USA e resta vicino all'allenatore malato di cuore. Ora è lui ad avere bisogno di me.
Data così la notizia del TG1 è davvero di quelle da intenerirsi. Federica Pellegrini, insomma, la nostra mitica campionessa, che ora io non conosco il retroscena di questa notizia, che non va in America a allenarsi come aveva promesso perché il suo allenatore è malato di cuore. Titoli del TG5.
Operaio disoccupato uccide la moglie e un figlio, ferisce gravemente l'altro di appena 4 anni e l'amica di famiglia che li ospitava, poi tenta il suicidio, aveva problemi psichici. Garlasco, una superperizia sembra smontare la tesi dell'accusa. Alberto Stasi avrebbe lavorato al computer nelle ore in cui venne uccisa Chiara, i dubbi dei legali della vittima. Dopo un anno torna a salire l'inflazione, ad agosto più 0,4%, un lieve segnale di ripresa, generale tenuta dei consumi. Al via da domani le domande per la regolarizzazione di colf e badanti, necessario il versamento di 500 euro, intesa con i comuni per sveltire le procedure. A Scampia un supermercato della droga che fruttava oltre 100.000 euro al giorno, cocaina taroccata e armi nascoste sotto la statua di Padre Pio, 7 arresti. 12 anni fa la morte di Lady Di, in Inghilterra nessuna commemorazione. L'ipotesi del matrimonio di William riaccende le voci sulla successione al trono. La Disney acquista per 4 miliardi di dollari la Marvel, nasce un colosso dei cartoon insieme a Topolino, Spider-Man, X-Men e Fantastici 4.
E adesso la sintesi di questa giornata, TG della 7.
Prima il coltello, poi i colpi di martello, strage familiare a Reggio Emilia, operaio ceramista licenziato e da 2 anni in cura, uccide moglie e figlio, ridotti in fin di vita l'altro bimbo di 4 anni e la donna che li ospitava, poi si lancia dalla finestra, è in coma. Immigrati, l'Europa chiede all'Italia chiarimenti sul respingimento in Libia del gommone con 75 immigrati, a bordo donne, feriti e bambini. Avanti con la linea del rigore, risponde Maroni. Il PDL cerca di ricucire con il Vaticano a partire dalla legge sul biotestamento. Il giallo di Garlasco, la superperizia demolisce l'accusa ad Alberto Stasi, il giovane, secondo i tecnici informatici, era al computer mentre Chiara Poggi veniva uccisa. Nozze da 4 miliardi di dollari tra Topolino e Spider-Man. Disney ha acquistato la Marvel con il suo portafoglio di supereroi, Uomo Ragno compreso.
Adesso veniamo a sapere anche che sulla vicenda Boffo c'è un interessamento da parte del COPASIR, cioè dell'organo parlamentare relativo ai servizi segreti, perché c'è stato probabilmente un lungo incontro a Palazzo San Macuto, sede del COPASIR, questo pomeriggio tra il presidente del COPASIR Francesco Rutelli e il direttore del Dipartimento per le informazioni e per la sicurezza Gianni De Gennaro, ex capo della polizia. Quanto si apprende da ambienti ben informati, cita un'ANSA di pochi minuti fa, al centro dei colloqui questioni che riguardano anche la vicenda Boffo, perché qualche giornalista ha scritto, qualcuno ha scritto che dietro a questa velina, a questo documento non meglio specificato, potrebbe esserci addirittura dietro la mano dei servizi, niente po' di meno. Anna, buonasera.
Buonasera. Io sono stata scettica dall'inizio della querela tra Boffo e Feltri. La verità la leggo oggi sul Corriere.
Sì, come quell'ascoltatore che precedentemente ci ha chiamato ma non ha finito,
sì,
il suo discorso. Prego.
Sì, l'osservatore romano rivendica di non essere intervenuto in questa vicenda. Più giù poi, sempre nella stessa pagina, il giornalista fa capire che ci sarà una ricomposizione della vicenda, perché si aspetta la legge sul fine vita, si aspetta un intervento sulla pillola abortiva, cioè tra potenti, in questo caso ahimè c'è anche la Chiesa che tutto dovrebbe fare meno che questo, si intende poi.
Cioè lei dice anche una manovra in qualche modo, insomma il direttore dell'Avvenire Boffo sarebbe in qualche modo caduto in mezzo a una vicenda più grande,
certamente,
di lui, che riguarda anche equilibri di potere, il governo, il Vaticano,
esatto.
Le leggi in discussione.
Equilibri di potere in Vaticano e invece l'osservatore romano equilibri di potere tra governi.
Ah, beh, insomma, questa è una delle tante ricostruzioni, dei tanti retroscena. Sì.
È amaro perché la Chiesa così ci si allontana sempre di più, è soltanto marciume che viene fuori, purtroppo. Grazie.
Grazie a lei, grazie anche a lei. Emanuele da Bari, buonasera, benvenuto.
Sì, buonasera.
Prego.
Niente, io volevo riprendere l'argomento che riguarda l'alcol. Innanzitutto volevo dirle che sono assolutamente d'accordo con il medico romano che asseriva che chi beve alcol non deve guidare.
Oh, nessuno d'accordo con Zaia, che ha detto due bicchieri di vino.
No, ma perché il ministro ha sbagliato. A mio parere le sue dichiarazioni sono molto rischiose, anche perché non è affatto vero che due bicchieri di vino, specialmente se bevuti dopo un pasto, possa far superare la soglia dello 0,50. Io lavoro su strada, quindi so, sono della polizia stradale, quindi queste cose le so. Al contrario, se li si beve a digiuno, la persona che beve deve essere consapevole di non dover guidare. Il ministro non sa che noi li raccogliamo ogni giorno, le persone da terra che bevono, che combinano solo guai, basta, solo questo è il mio intervento, nulla di più. Sono arrabbiato per quelle dichiarazioni.
Tutto. Ma guardi, io capisco anche poi il tono degli ascoltatori, operatori, medici, uno che lavorava in un'ambulanza, che fa servizio, un po' indignati da questa dichiarazione di Zaia che ha detto due bicchieri di vino non sono sufficienti per dare dell'ubriacone a chi guida. Questo eccesso di proibizionismo, dice Zaia, fallisce il bersaglio. Io non so che tipo di argomentazione, di dati avesse Zaia. Quello che noto è che, come ho già detto, in Italia si fatica a volte a trovare, ma non riguarda questo governo, riguarda un po' in generale il nostro paese, una linea del Piave, un punto di non ritorno, per esempio sulla questione dei controlli o della severità per chi guida. Insomma, si cerca di ridurre gli incidenti, che in Italia sono tantissimi, forse più che in altri paesi europei, però poi non si trova mai una linea comune, come per esempio in questo caso dell'alcol. I limiti sono stati abbassati, c'è chi ha contestato spesso questa vicenda, però è una cosa che bene o male avevamo digerito e adesso invece ci torniamo sopra con dichiarazioni che per il momento fanno solo scatenare gli ascoltatori in qualche modo coinvolti, toccati da questa vicenda della sicurezza, che dicono no, sbaglia Zaia, bisogna andare avanti con i controlli e con la severità da questo punto di vista. Vediamo se qualcuno chiama e ha un'opinione opposta. Luciano da Trento, buonasera.
Buonasera e grazie per avermi richiamato. E dunque esprimo solidarietà piena a un ascoltatore che ha chiamato prima, facendo notare come effettivamente non è confrontabile la situazione di Boffo con quella di Berlusconi, anche secondo me, perché in un caso c'è la responsabilità di governo e c'è un'ipotesi di aver usato il proprio potere, la propria, chiamiamola, vita privata per distribuire posti di potere. Non capisco perché non si ragioni su questo, mi sembra che la ragione sia andata in soffitta, cioè perché non se ne parla in maniera chiara, cioè come si fanno a confrontare le due situazioni? Non è possibile. Inoltre sull'alcol, sì. Sono d'accordo anch'io con questi due ascoltatori, io insegno, sono 25 anni circa e purtroppo nel mio carnet ho diversi studenti che sono morti proprio per alcol alla guida, diremmo, no? Ragazzi giovani, e quindi qualcosa che ci tocca. La ringrazio molto.
Grazie, grazie a lei. Domenico dalla provincia di Bari, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, dottore, io volevo intervenire sulla questione Boffo Feltri per porle un quesito. Se lei è d'accordo con me che la questione che a cui stiamo appunto assistendo in questi giorni, la querella tra i due, abbia risolto un po' l'interesse degli ascoltatori o comunque l'interesse dei cittadini da quelle che sono state poi le vicende che hanno visto il Premier investito direttamente quest'estate, cioè la questione escort e quant'altro. Per cui diciamo io pensavo che diciamo in parte questa querella potrebbe essere anche diciamo essere stata organizzata per spostare proprio l'interesse e distogliere un po' l'interesse dei cittadini da quella che è una vicenda che ha visto invece coinvolto direttamente il Premier, a differenza di questa che lo vede coinvolto indirettamente come insomma famiglia proprietaria del giornale, d'accordo con me?
Ma guardi, su questo credo che sia abbastanza evidente, insomma, che l'intento di Feltri fosse quello anche di assestare un colpo dal suo punto di vista, di spostare l'attenzione. L'abbiamo detto più volte, lui stesso ai nostri microfoni ha detto, ma questi sono i titoli del giornale, i moralisti che moralizzano non hanno i titoli per farlo e quindi, come dire, rispedire al mittente le critiche che sono arrivate al Presidente del Consiglio Berlusconi, su questo non c'è dubbio, insomma, mi pare che sia nelle cose. Dove andiamo? Enrico da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, volevo intervenire dicendo che tutta questa vicenda su questo direttore se ne parla troppo, perché se è vero, volevo una sua opinione, se, al di là di Berlusconi, tutte queste chiacchiere, se è vero che quello che ha fatto, se è vero quello che ha pubblicato il giornale, io credo che non se ne debba più parlare, si deve dimettere e andare a casa, ma lo dovrebbero fare i vescovi e mandarlo a casa. Per lei non è grave quello che ha fatto, se è vero? Al di là di Berlusconi, della destra, della sinistra.
Il punto è proprio questo, che non si capisce bene che cosa avrebbe fatto, perché, ripeto, stando ai fatti, noi abbiamo una sentenza per un patteggiamento, per una questione di molestie telefoniche e forse di pedinamenti, ha pagato un'ammenda di circa 500 euro. Però è un caso sinceramente molto oscuro. Forse sono d'accordo con Adinolfi quando dice la cosa più semplice sarebbe convocare una conferenza stampa, spiegare a tutti quello che è successo in quel caso nel 2004, perché insomma la vicenda c'è questa traccia di questo patteggiamento, però non si riesce davvero a capire di che cosa si sia macchiato il direttore Boffo. Detto questo, poi sul fatto che si deve dimettere o no, insomma è una questione interna a chi gli ha dato la fiducia per guidare quel giornale. E su questo non mi sento di entrare. Comunque è ancora in linea l'ascoltatore, non so se è soddisfatto da...
No, sto dicendo, Berlusconi verrà giudicato dagli elettori.
Sì.
Ecco, un direttore di un giornale, se è vero quello che ha, se fosse vero quello che ha fatto, non dà nessuna giustificazione, tanto più che scrive su un giornale che è un organo di vescovi, io dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi, scusi,
Sì, no, ma guardi, come dire, cioè, quello che dice lei lo dice anche Monsignor Mogavero indirettamente, che è l'arcivescovo di Mazara, l'abbiamo citato. Se anche indirettamente può nuocere alla Chiesa, all'onorabilità del quotidiano dei vescovi, eccetera, si può prendere in considerazione l'ipotesi di dimissioni. Questo sembra un po' quello verso cui forse si va, non lo so, però insomma. Sono dichiarazioni e opinioni. Grazie anche a lei. Prima della viabilità un altro ascoltatore, che facciamo? Adriano da Milano, buonasera.
Eccomi qua, buonasera, grazie per la possibilità di intervenire.
Prego.
Ma a prescindere che mi viene da dire in limine all'intervento del signore precedente che in questo paese di gente che dovrebbe dare dimissioni per presenza ce ne sono delle decine, però l'argomento per questo.
Per esempio, ci faccia qualche altro nome, via, così ci divertiamo un po'.
Ah, beh, ma è inutile che faccia nomi, perché insomma, di gente che. Però arriviamo al punto focale che poi si connette anche a questo. Cioè, in relazione a questa vicenda di Feltri, Boffo, Berlusconi e dei direttori di giornale che hanno scritto che Berlusconi è intervenuto su Feltri. Berlusconi ha negato di essere intervenuto su Feltri categoricamente, siccome è una vicenda che si ripete periodicamente. Il mio argomento è questo: non è possibile che in questo paese ci siano due persone che dicono una verità radicalmente diversa. Uno dei due è un bugiardo matricolato.
Mi scusi, però non ho seguito bene il filo del suo discorso. Chi sono i due? E uno dei due è bugiardo.
I due sono i giornali che hanno detto che il Presidente del Consiglio è intervenuto su Feltri.
Sì.
E il Presidente del Consiglio che ha detto di non essere intervenuto.
Ah, vabbè, certo.
E allora una delle due parti
sì.
ha detto una bugia. Siccome le bugie in questo paese stanno diventando eccessivamente abbondanti, io credo che i giornali debbano non mettere la polvere sul tappeto, ma farlo uscire e dirci chi è il bugiardo, perché di bugie ne abbiamo. Io sono un quisque del popolo, non posso sapere chi dei due ha ragione.
Sì.
Sono in grado
a onor del vero devo dire che quanto alla dichiarazione di Berlusconi non è evidente, insomma, ma non mi sembra di aver letto sui giornali qualcuno che si sia qualche giornalista che abbia detto direttamente ho le prove che Berlusconi ha agito lui spingendo Feltri a fare quello. Mi sembra che sia passata l'idea che Feltri agite in autonomia, magari volendo gratificare, questo sì, il suo editore di riferimento che è la famiglia Berlusconi, però in piena autonomia. Su questo non mi sembra di aver visto sui giornali, ecco, dichiarazioni contrastanti da questo punto di vista. Non so se lei invece ha letto qualcosa di diverso.
Io adesso non le so citare, ma nella lettura varie dei giornali che ho fatto ci sono stati alcuni giornali che hanno detto Berlusconi è intervenuto su Feltri per fargli o modificare o per fargli dire Berlusconi ha detto che non è vero. Sarà una banalità, ma uno delle due parti ha mentito.
Perfetto, chiaro. Il concetto è chiarissimo. Dove andiamo? Andiamo, sentiamo subito un ascoltatore, Davide, che ci chiama da Vicenza. Buonasera.
Sì, da Vicenza. Buonasera dottore, grazie innanzitutto della chiamata, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io volevo intervenire un po' a difesa di questo presidente che non ha bisogno di essere difeso, perché di già con Fanonieri lo ha difeso egregiamente con un articolo sul giornale che è sempre di grande moderatore e di grande signore che dice le cose come effettivamente stanno, però è vergognoso che alcuni gerarchi, per fortuna non è tutta la Chiesa, io parlo da cattolico praticante, parlo da non iscritto in nessun partito, specialmente quello di Berlusconi, ma sono un ammiratore del Presidente del Consiglio perché vedo che si sta facendo in mille pezzi per poter portare un'Italia che sta andando abbastanza bene in questo periodo, malgrado tutta la sinistra dica sempre non
cioè, lei ci
vero.
Ha chiamato così per spezzare una lancia a favore del Premier, così.
Sì, ma perché è vergognoso veramente che
una chiamata di cuore
questi...
proprio, sì. No, perché normalmente ospitiamo interventi e opinioni, ma insomma, vabbè, no, voleva aggiungere no. altro.
Non sono un Emilio Fede, ma sono...
No, ma per la volontà, la mia era solo una battuta. Voleva aggiungere altro oppure introduco il prossimo ospite?
Mi io vorrei lei. Dire un'ultima cosa, che sì. La Chiesa dovrebbe cercare di interessarsi più del potere spirituale e non del potere temporale. Lasciare stare un po' la politica, perché ci sono parecchi preti e parecchi gerarchi della Chiesa.
Guardi, lei è in buona compagnia, perché c'è un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere che dice... qualcosa di simile, insomma, per quello che ci ho capito io, potere temporale, potere spirituale, la Chiesa sta cambiando, bisogna forse accettare un cambiamento di questo tipo, ma insomma non voglio addentrarmi, glielo suggerisco, se lo vuole andare a cercare troverà qualcuno che la pensa come lei da questo punto di vista. Grazie, ecco il nostro prossimo ospite, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopellitti, buonasera.
Buonasera.
Allora, noi in apertura abbiamo fatto sentire il servizio dei telegiornali di oggi con il suo intervento, quello del sindaco di Salerno, vi siete messi di nuovo le mani nei capelli perché dopo l'ennesima giornata delirante di rallentamenti, insomma, sulla Salerno-Reggio Calabria, questa questione italiana annosissima avete detto basta, non si può andare avanti così, qualcuno intervenga, si faccia qualcosa, perché insomma, è un po' una cosa che si ripete spesso ogni fine estate, ogni anno. Però sindaco, qua adesso cosa c'è che non va nei lavori che stanno, si stanno facendo? Di chi è la colpa di questi gravissimi ritardi che, come lei ha detto?
Sicuramente la colpa risale alla fase progettuale, perché siamo di fronte a un problema serio in questo paese. Nel mentre nel nord del paese si realizza la quarta corsia, la terza corsia, si realizzano all'alta velocità, qui ancora andiamo a realizzare una Salerno Reggio Calabria, la corsia di emergenza, mettendo a repentaglio la vita e anche l'economia dei territori come i nostri, perché comunque c'è una lentezza nella fase di realizzazione dei lavori e c'è anche sicuramente un progetto che a mio giudizio è inadeguato e non è neanche al passo con i tempi.
Questo... Sindaco, sì, mi scusi se faccio una domanda, lei di che anno è, giusto per poi le spiego?
Io sono del 1966.
Ecco, ci ho azzeccato, perché voglio farle sentire un documento d'epoca che è proprio di quell'anno lì, è un documento, è semplicemente un servizio di un telegiornale che ci fa capire come allora, con grande celerità e come una grande opera, forse anche troppo frettolosamente, come ormai sappiamo, la Salerno-Reggio Calabria veniva inaugurata, poi ne parliamo insieme.
È l'ingresso di un'autostrada, un ingresso come tanti altri che tuttavia ha valore e significato particolari. Una porta provvidenziale si è finalmente aperta verso le zone più povere del Mezzogiorno, le più a lungo dimenticate, quelle appunto che avevano maggior bisogno di tramiti vitali come questo. Ci stiamo lasciando alle spalle Salerno e stiamo percorrendo i primi chilometri che dalla bella città marinara attraverso la Campania, la Basilicata e la Calabria ci porterà a Reggio proprio in vista delle coste siciliane. Diciamo subito che è un'autostrada speciale, dove non si paga pedaggio. La sta costruendo l'ANAS, dei 443 chilometri, 125 sono già aperti al traffico, 318 sono in costruzione. Per la fine del 67 metà del percorso sarà in esercizio. Questa carrellata aerea ci mostra, con l'evidenza di un plastico animato, i tre stadi conclusivi della costruzione. Nel primo la massicciata è pronta, nel secondo si sta stendendo il manto d'asfalto, il terzo è l'autostrada in esercizio. Siamo già alla conclusione di questa nostra inchiesta, che è soprattutto l'entusiasmante scoperta di un'impresa ciclopica che sta per compiersi, alla cui realizzazione ha dato una spinta decisiva l'energia del ministro dei lavori pubblici onorevole Mancini. L'autostrada è diventata ormai una splendida e veloce terrazza dalla quale si apre la visione di un paesaggio tra i più belli del mondo, un'opera di civiltà che ha contribuito a unire ancor più l'Italia.
Ecco qua, sente che nostalgia per questa musichetta trionfalistica, sembrava tutto facile, l'autostrada fatta in 6 anni, adesso invece viviamo in un'epoca in cui è tutto più complesso, è tutto più difficile. Sindaco Scopellitti, però lei parlava di ritardi nella progettazione, un po' delle infrastrutture.
No, parlavo di un progetto secondo me fuori dal tempo, di un sì. Progetto che non può prevedere disagi per 10-12 anni dei territori per inserire la corsia d'emergenza. Realizzando i lavori tra l'altro realizzando aree di cantiere carreggiate, che è un altro grande danno che si arrega ai nostri territori. Ci sono interi chilometri, 10-15 chilometri di autostrada dove le aree, la carreggiata è occupata come aree di cantiere. Si possono creare delle aree alternative, si possono fare dei percorsi alternativi e quindi questa è tutta una serie di...
Ma cosa si dovrebbe fare però per evitare questo? Cioè,
ma intanto i lavori, si dice che si lavora anche di notte, però non ci sono...
lei non è convinto?
Unità, sì, ma si lavora, ma si vede, ma non ci sono tante unità lavorative. Tra l'altro si devono creare queste condizioni di aree di cantiere fuori dalle carreggiate, quindi liberare in parte l'autostrada, e poi andava fatta così come è stata fatta in piccola parte, ma in maniera maggiore, e creare un'alternativa, un'autostrada alternativa, comunque una sede stradale nuova, perché questo è quello che riduce sicuramente le distanze e migliora il percorso, che è comunque un percorso ancora oggi non certamente idoneo, né tantomeno a collegare la restante parte del paese, cioè ad essere all'altezza di quella nuova sfida che rappresenterà il ponte sullo stretto. E anche un altro grande tema io vorrei rilanciare, che questa mattina ho anche proprio ricordato, che è quello dell'alta velocità che si ferma a Salerno, del Ferrato. Il ponte sullo stretto e l'alta velocità nel Ferrato sono due grandi opere che sono state bloccate dal governo Prodi, che oggi il governo Berlusconi dice di voler realizzare, si sta andando in maniera celere avanti su questo.
Insomma, lei mi sembra di capire che resta ottimista nonostante tutto, nonostante le difficoltà della Salerno-Reggio Calabria, perché il punto ci è arrivato lei da solo, ma è proprio questo, cioè il nostro è un governo che si è speso molto sul tema delle infrastrutture, ha promesso grandi stanziamenti e, insomma, proprio anche sull'apertura dei cantieri, delle grandi opere. Berlusconi ci ha messo più volte la sua faccia, insomma. E però, ecco, sì, però su un tema come la Salerno-Reggio Calabria a volte sembra, magari mi sbaglio, ma che non si faccia proprio neanche un passo in avanti, neanche nella gestione quotidiana dei lavori.
Diciamo che i passi in avanti ne sono stati fatti, perché la legge obiettivo fatta dal governo Berlusconi ha dato una grande accelerazione ai cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria, però per noi basta, perché mentre vige dalle nostre parti un po' la logica della rassegnazione, oggi c'è, diciamo, in questa nuova stagione anche di impegno delle istituzioni, della politica, c'è una fase nuova, non ci vogliamo più rassegnare, vogliamo la certezza delle realizzazioni, vogliamo creare situazioni di decollo e di rilancio dell'economia dei nostri territori, quindi non possiamo essere marginali rispetto al paese, insomma, emarginati rispetto a tutto il resto del paese. E questo è quello che oggi corriamo il grande rischio. Perché focalizzare l'attenzione in questo momento? Perché oggi le grandi code, i grandi rientri e quindi il grande traffico è chiaro che catalizza l'attenzione. Se io questa dichiarazione l'avessi fatta 2 mesi fa, 3 mesi fa, sicuramente non avrebbe avuto la stessa eco di oggi. E quindi ecco perché vogliamo recuperare una centralità rispetto a una situazione che rende distante il mezzogiorno dall'altra parte, diciamo, la parte più produttiva e anche più avanzata del paese, che è quella dove ci esistono veramente le infrastrutture, dove la quarta corsia Milano-Bergamo si fa soltanto in 10 mesi. Ecco, noi su questo ci domandiamo il perché non c'è una grande accelerazione, il perché non si prende in seria considerazione tutte le problematiche che poi vivono i territori e come non si possono, e poi in definitiva non si danno risposte alternative. Su questo lanciamo un messaggio e su questo pretendiamo delle risposte.
Grazie Giuseppe Scopelliti, sindaco di Reggio Calabria, buona serata.
Grazie, arrivederci.
20:27, Davide dalla provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo fare un intervento sul caso Boffo Feltri. Oramai è già stato detto tutto e provo a dire qualcosa che non sia stato ancora detto. E alla fine quello che c'è di reale sono questi 2 documenti che sono stati pubblicati oggi sul Corriere della Sera e su altri giornali. Io li ho visti tramite internet e sono il rapporto del tribunale, la sentenza e poi questa informativa che credo non abbia nessun tipo di valore perché è un documento non firmato. E quindi mi chiedevo che questa sparata di Feltri che significato avesse. Sono d'accordo con uno degli ascoltatori che ha chiamato che non sono paragonabili Feltri con Berlusconi, perché tutte le persone hanno un diritto alla privacy differente, Presidente del Consiglio, un calciatore e poi un'altra persona, un altro tipo di professionista. E quindi mi chiedo Feltri perché ha fatto questo. Secondo me l'ha fatto per lo stesso motivo per cui oggi Ferrara ha scritto un articolo sul Foglio che non ho potuto leggere, ma ho sentito al giornale radio stamattina mentre andavo al lavoro, adesso torno dal lavoro, e è una sindrome di protagonismo, cioè un'iperbole di giornalismo che probabilmente nasce da una carica di narcisismo insoddisfatta, nonostante sia un personaggio importante.
Vendere copie
esatto,
in più, questo è il punto.
Di giornale,
sicuramente un direttore di un giornale e del giornale fa anche sicuramente questo tipo di valutazioni. Grazie. Anche a questo ascoltatore, titoli del TG2.
Il ministro Maroni assicura che proseguiranno le azioni di respingimento degli immigrati clandestini. Intanto la Commissione europea chiede spiegazioni sul barcone rimandato indietro nei giorni scorsi. Giallo di Garlasco, dopo la superperizia che conferma l'alibi di Stasi, la mamma di Chiara dice al TG2, chiedo verità, mia figlia non si è uccisa da sola. A Torino un uomo arrestato per stalking controllava la moglie, dalla quale si stava separando, con una telecamera nascosta nella TV della camera da letto e collegata ad una cabina di regia in cantina. Vicino Brescia ha consegnato una bolletta da 17.000 euro. Se non mi è venuto un infarto ci è mancato poco, ha detto l'uomo al Codacons, che ha presentato una denuncia all'Authority per l'energia. La Disney di Topolino acquista la Marvel, la casa editrice che pubblica le avventure di Spider-Man, i Fantastici 4 e l'incredibile Hulk. Un affare da 4 miliardi di dollari.
800 24 00 24, c'è ancora un po' di tempo per i vostri interventi. Quest'ultima parte del programma andiamo a Luca che ci chiama da Milano. Buonasera.
Sì,
buonasera. Senta, io prima di fare una domanda che è diretta anche a lei e mi chiedo senza pregiudizio, volevo chiedere se mi concedeva 10 secondi
per
quello che ho sentito prima. No, beh, ci mancherebbe.
Sì.
Sentivo l'Europa, eccetera, che chiedono all'Italia spiegazioni per i respingimenti, eccetera, e non viene in mente a nessuno di chiedere come mai la Marina Maltese li scorta e li porta in Italia e a loro non chiede niente. Poi una considerazione e chiudo. Rispetto
Vabbè, anche se, mi scusi, anche se mettere ora a parte il servizio, non so a cosa si riferisse lei del TG, ma...
No, la Marina Maltese
sì.
li raccoglie, al posto che aiutarli o
sì.
ospitarli, li scorta direttamente in Italia.
Ma insomma è evidente però che non è che ci possiamo affidare, possiamo fare affidamento sulla Malta che ha 400.000 abitanti scarsi, insomma tocca a noi, su questo mi pare che, insomma, se mi dice la Grecia, la Spagna, ma se mi dice Malta, che tipo di capacità di intervento ha realmente Malta? Non credo che, insomma, vabbè, comunque.
No, non vorrei prendere altro tempo. L'altra considerazione mi viene in mente, sentendo il sindaco, dico, se il sindaco di Greggio, di Catanzaro, nel 2009 pone le domande che ha posto stasera, io sinceramente non so come ha fatto a diventare sindaco, perché dopo 60 anni quello che è. Comunque la domanda che volevo fare è questa, se le sembra corretto, oppure mi dica perché, così faccio il finto di essere più buono e chiudo. Da quando è uscita la storia di Feltri dell'articolo si propone la notizia il giornale della famiglia Berlusconi, anche lei stasera non ha parlato del giornale in quanto il nome della testata, ha premesso siccome è il giornale della famiglia Berlusconi e allora Feltri ha pubblicato questo, le sembra non so, com'è che lo valuta? Perché non è l'unico che lo presenta così, questo fatto qua. Mi fa specie, insomma, non mi sembra...
Ma guardi, mi sembra che evidente l'interesse del fatto che Feltri è stato chiamato al giornale da poco, dalla famiglia Berlusconi, per rilanciare il giornale, per fare il direttore, come Feltri sa fare, tra l'altro, benissimo. Anche a lei dico quello che ho detto prima all'altro ascoltatore, abbiamo citato l'ex sondaggista di Berlusconi, Crespi, che lui diceva secondo me dietro c'è proprio direttamente Berlusconi. L'altra sera abbiamo intervistato invece Feltri che diceva no, io difendo la mia autonomia a casa mia, al giornale comando io, ognuno se la può immaginare come vuole da questo punto di vista, però insomma non è che è irrilevante questo collegamento che si fa. Tra l'altro lo stesso giorno in cui poi veniva annunciata anche la querela a Repubblica, insomma, quantomeno la tempistica è stata sospetta, però non ci vedo niente di strano, insomma, da questo punto di vista. Non so,
no,
se...
dato di fatto che il giornale appartenga alla famiglia, ma perché viene presentato, cioè è la premessa, il giornale della famiglia Berlusconi, è solo quello, capisce?
Ma insomma è l'uso della testa, è l'uso della logica, mi scusi, il direttore dell'Avvenire Boffo critica Berlusconi, il giornale della famiglia di Berlusconi scredita Boffo, che dobbiamo fare? Far finta di nulla? Non lo so, mi dica lei.
No, era solo per via, cioè la premessa, diciamo, poi che
la premessa.
Ripeto, si sa tutti, però la domanda era questa, come mai...
Le ho risposto, non ci
va
vedo
bene.
Nulla di strano in questo collegamento, grazie.
Oh, ok, la ringrazio, buonasera.
Grazie. Dove andiamo? Roberto da Pavia.
Sì, buonasera.
Sì, dalla provincia di Pavia, prego.
Sì, vabbè, non fa molta differenza. Io telefono per rispondere alla sua domanda, cioè se dietro all'attacco al direttore dell'Avvenire ci sia, come dire, la mano del Presidente del Consiglio. E porto il mio punto di vista, nel senso che si è sempre detto che Berlusconi in quanto editore, e giustamente a mio modo di vedere, poteva ritenersi libero di cacciare i propri dipendenti, i direttori dei propri giornali, mi sente?
Sì, la sento forte e chiaro, e con me tutti gli ascoltatori.
Perfetto. Poteva permettersi, ripeto giustamente a mio avviso, di sollevare dal proprio incarico il direttore delle testate nel momento in cui la proprietà non condivideva le posizioni espresse da questi. Vedisi il caso Montanelli, ad esempio. Ora, trovo quantomeno paradossale, da un lato, stigmatizzare quanto scritto da Feltri e esprimere la propria solidarietà a Boffo senza, ripeto, voler entrare minimamente nel merito della vicenda, e dall'altro non prendere nessuna posizione verso il proprio direttore di giornale, del quale si dice non condividere la posizione.
Cioè, secondo lei Berlusconi avrebbe dovuto prendere una misura nei confronti di Feltri?
No, secondo me, io dico...
Cioè, Feltri fa un attacco che lui non condivide, e siccome il proprietario è Paolo Berlusconi, ma insomma, chi per lui avrebbe dovuto... intervenire su Feltri, è questo che lei dice?
Beh, no, non, sol- soltanto questo, cioè non però limitato a questo, non si è limitato a dire io non lo condivido. Mi sembra che dal punto di vista della politica italiana in maniera bipartisan, sia la destra che la sinistra sia stato definito un imbarbarimento dei toni e sia stato definito come un atto, come dire, almeno grave, voglio dire. Conseguentemente, se io fossi un imprenditore e un mio dipendente commettesse un atto che io definisco grave e lo definissi soltanto a parole, ma poi alle parole non seguisse nessun fatto.
Sì, ho capito, però non è che il proprietario di un giornale, ogni volta che il direttore fa una cosa che non condivide, lo può licenziare. Cambierebbero direttori ogni giorno, cioè avremmo 365 direttori all'anno diversi ogni volta. Io invece, guardi, condivido il teorema di Nolfi, quello che ha espresso ai nostri microfoni Mario Di Nolfi, dicendo che ognuno faccia le campagne giornalistiche che vuole fare, non c'è nessun imbarbarimento, ci sono delle notizie, se poi ci sono delle patacche vere e proprie, delle bufale, come forse può anche succedere, dopo saranno i lettori a giudicare, a non comprare più, a non interessarsi più al giornale di Feltri o a quello di Repubblica di Ezio Mauro, insomma. Ecco, io da questo punto di vista l'ho detto. Sposo il teorema di Nolfi. Dove andiamo? Franco da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Innanzutto volevo dire che condivido perfettamente il nesso che sta venendo fuori tra Avvenire e l'attacco poi di Feltri a Boffa. Però volevo rispondere a due ascoltatori che mi hanno preceduto. In particolare penso l'ascoltatore poco prima delle 8, che diceva perché quando si cita Libero, il giornale, si dice il Libero di Berlusconi o il giornale di Berlusconi, e poi, o della Padania, perdon, quando poi si parla della Stampa non si dice che di Agnelli, oppure l'Espresso, Repubblica, che gli è Benedetti. Volevo far, diciamo così, rilevare a questi amici che nessuno di questi editori, diciamo così, spuri, tipo De Benedetti o altro, sono presidenti del Consiglio e quindi hanno una grossa responsabilità, ritengo io, anche nell'influenzare l'opinione pubblica, non solo, diciamo così, dal punto di vista della lettura dei giornali, ma anche dell'apporto finanziario in termini di pubblicità che si fa a questi giornali.
Insomma, anche lei ci richiama alle differenze di ruolo. Grazie anche a questo ascoltatore. Dove andiamo? Attilio da Milano, buonasera.
Buonasera ascoltatore. Senta, io volevo intervenire sul decreto sicurezza e l'espulsione degli immigrati. Allora, qua la sinistra, con la sua falsa politica, non ha ancora capito che noi, la maggior parte degli italiani, abbiamo votato la destra perché la destra in campagna elettorale ha fatto determinate promesse, di cui stiamo vedendo che le sta mantenendo. E questo, diciamo, suo decreto dell'espulsione degli immigrati a noi piace molto, perché noi siamo, come dire, siamo fiduciosi su quello che fa la destra e non vedevamo l'ora che questa legge qua venisse varata.
Sì.
E fa bene Alfano a dire che vuole mandare tutti gli stranieri che vengono qua a delinquere a scontare il carcere nel loro paese. E questo che la sinistra ancora non ha capito, che quello che fa la destra a noi piace.
Va bene. Va bene, grazie. Grazie anche a questo ascoltatore. Andiamo, dove andiamo? Roberto da Milano, sempre, rimaniamo in Lombardia. Buonasera.
Buonasera. Io volevo portare un piccolissimo contributo al discorso del ministro e dell'alcol nel sangue.
Sì.
Secondo me il grosso errore che ha fatto, che ha detto in realtà una fesseria, non è tanto il fatto di dire deve bere o non bere, ma lui ha detto che non si può dare dell'ubriacone a una persona che beve due bicchieri di vino, il che è perfettamente corretto. Non è ubriaco, se facessi una vita sociale normale, due bicchieri di vino non te ne accorgi neanche, ma la fisiologia, faccio il fisiologo, la fisiologia ha dimostrato oramai chiaramente che con 0,5 nel sangue si hanno dei riflessi rallentati del 45%, il che vuol dire che se davanti a me trovo un bambino che esce correndo una palla, ho il 45% in meno probabilità di frenare. È tutto qui. Siccome bere non è un bisogno, si può evitare di bere.
Sì, vedo che stasera, insomma, la maggior parte degli ascoltatori si è schierata contro questa uscita del ministro Zaia sul fatto. Lui ha detto: beh, due bicchieri di vino sono troppo pochi per dare dell'ubriacone a chi guida, e con l'eccesso di proibizionismo si fallisce il bersaglio. vedo però che c'è quasi una linea della fermezza, non so come chiamarla, della severità che si è stabilita almeno in questi ascoltatori che sono intervenuti questa sera, e non si intende da questo punto di vista tornare indietro con ammorbidimenti. Va bene, grazie anche a lei. Andiamo a Paolo da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera, io vado un po' controcorrente.
Ah, meno male, così ci divertiamo un po'.
Purtroppo in Italia mezze misure non ce n'è, però il ministro ha detto due bicchieri, forse doveva dire mangiando, perché io con due bicchieri a tavola, a pranzo e cena, non mi sento ubriaco.
Sì. Devo dire la verità, che anch'io personalmente con due bicchieri mangiando a cena, appunto, non mi sento ubriaco,
dopo,
però ci sono
dopo,
anche altre valutazioni, l'ascoltatore
sì,
di prima richiamava a percentuali.
Vediamo le altre valutazioni che ha fatto chi ha preceduto prima, vedi quello dell'ambulanza o l'agente della polizia. È chiaro che se ha stomaco vuoto, anch'io non sono abituato a bere il vino fuori pasto, mi ubriaco, mi sento che la testa va per suo conto, ma a pasto tranquillamente due bicchieri di vino non mi fanno nessun effetto. Cioè, purtroppo in Italia è così, ho tutto da una parte, tutto dall'altra, mezzo
però
di due.
Però c'è una linea che abbiamo cercato di darci in Italia e che varrebbe la pena forse di non buttar via, cioè quella di una maggiore severità in questi controlli.
Allora bisognerebbe cambiare tutto il sistema, ce ne sono di cose che non vanno, cioè per dire, allora
va bene, ne parliamo domani, grazie, dobbiamo fermarci qua, magari questo ascoltatore lo richiamiamo e sentiamo le sue idee su come riformulare tutto il sistema dei controlli stradali e la sicurezza. Grazie anche a Mattia Nocchi, Sara Spreafico in redazione, Valeria Bernardi regia, ad Alessio Maurizio l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani.